Ascolta mentre il pastore Marco De Felice insegna dalla potente parola di Dio. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Buon ascolto.
Qual è il tuo vero tesoro? Ogni persona ha un tesoro. Non sempre abbiamo in mente, ecco il mio tesoro, però ogni persona ha un tesoro. Quello che in realtà, anche se non si rende conto, è più importante di tutto il resto. Siamo bravi cristiani, siamo bravi a dire che è Cristo quando non sempre è Cristo. Posso dire quello perché so che è la risposta giusta, ma non vuol dire che è la risposta vera. Pensiamo a quelli che sono alcuni dei tesori delle persone del mondo e a volte di un credente. Quali sono alcuni dei tesori che le persone hanno? Vediamo, la Bibbia ne parla e tutto intorno a noi, per esempio, beni materiali in varie forme. Per tante persone, soldi o ricchezze, e non vuol dire ricchezze di essere miliardario, ma beni, anche nel mio piccolo, possono essere il loro tesoro. In Matteo 6, vi leggo le parole di Gesù a proposito, e questo non vuol dire accumulare ricchezza, vuol dire anche il necessario, ma che è il mio tesoro, focalizzare sulle cose materiali. E Gesù ne parla in Matteo 6, leggo da 19 a 34. Non vi fate tesori sulla terra, dove la tignola e la ruggine guastano, e dove i ladri sfondano e rubano. Anzi, fatevi tesori in cielo, dove né tignola né ruggine consumano, e dove i ladri non sfondano e non rubano. Perché dove è il vostro tesoro, là sarà anche il vostro cuore. La lampada del corpo è l'occhio. Se dunque il tuo occhio è puro, tutto il tuo corpo sarà illuminato. Ma se il tuo occhio è viziato, tutto il tuo corpo sarà tenebroso. Se dunque la luce che è in te è tenebre, quanto grandi saranno quelle tenebre. Nessuno può servire a due padroni, perché o odierà l'uno e amerà l'altro, oppure sarà fedele all'uno e disprezzerà l'altro. Voi non potete servire a Dio e a Mammona. Perciò vi dico, non siate in ansietà per la vostra vita, di quello che mangerete o berete, né per il vostro corpo, di che vi vesterete. La vita non vale più del cibo e il corpo più del vestito? Osservate gli uccelli del cielo. Essi non seminano, non mietono e non raccolgono granai. Eppure il Padre vostro celeste li nutre. Non volete voi molto più di loro? E chi di voi, con la sua sollecitudine, può aggiungere alla sua statura un solo cubito? Perché siete in ansietà intorno al vestire? Considerate come crescono i gigli del campo. Essi non faticano e non filano. Eppure io vi dico che Salomone stesso, con tutta la sua gloria, non fu vestito come uno di loro. Ora, se Dio riveste in questa maniera l'erba del campo, che oggi è e domani è gettato nel forno, quanto più vestirà voi, o uomini di poca fede? Non siate dunque in ansietà dicendo che mangeremo o che berremo o di che ci vesteremo, poiché sono i pagani quelli che cercano tutte queste cose. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che avete bisogno di tutte queste cose. Ma cercate prima il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Non siate dunque in ansietà del domani, perché il domani si prenderà cura per conto suo. Basta a ciascun giorno il suo affanno. Il mondo è focalizzato su bisogni materiali. E anche poi dopo di accumulare e godere e vivere per i bisogni spirituali. Ma notate qui che parla anche dei bisogni, non di lusso. Parlava anche di quello, ma parlava anche dei bisogni. Ho bisogno di vestiti, ho bisogno di cibo. Ma non è che Dio lo sa. Non è che Dio lo sa. Non è che provvede perfino degli uccelli che non hanno granai, non seminano. In 1 Timoteo 6 dobbiamo cercare piuttosto la pietà, l'essere timorati di Dio, vivere con reverenza pensando a Dio in tutto. Leggo di questo. 1 Timoteo 6 dal versetto 6. O la pietà assieme all'essere contento è un grande guadagno. Non abbiamo infatti portato nulla nel mondo ed è chiaro che neppure possiamo portarne via nulla. Ma quando abbiamo di che mangiare e di che coprirci, saremo di questo contenti. Ma coloro che vogliono arricchirsi cadono nella tentazione e nel laccio e in molte passioni insensate e nocive che fanno sprofondare gli uomini in distruzione e perdizione. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali, e per averlo grandemente desiderato, alcuni hanno deviato dalla fede e si sono procurati molti dolori. Ma tu, o uomo di Dio, fuggi queste cose e procaccia la giustizia, la pietà, la fede, l'amore, la pazienza e la mansuetudine. Voglio fare un piccolo parentesi qui. In mezzo, coloro che vogliono arricchirsi, questo vuol dire accumulare soldi in banca? Può essere compreso. Ma arricchirsi non vuol dire accumulare soldi. Arricchirsi di quello che si può comprare con soldi. Ci sono persone che non hanno nulla, ma che spendono. Hanno una bella macchina, hanno bei viaggi, hanno bei vestiti, hanno aggeggi, hanno un orologio costoso, hanno, perché spendono, vanno fuori in ristorante. Loro vogliono arricchirsi non con un conto in banca. Spendono tutto quello che prendono, ma vogliono arricchirsi di quello che si può comprare con soldi. Quindi attenzione, ma io non voglio arricchirmi. Ma in contrasto qui, quando abbiamo di che mangiare, vuol dire il sufficiente per non morire di fame, e di che coprirci così non ho freddo, saremo di questo contenti, ma in contrasto coloro che vogliono, non sempre riescono. Vogliono più che il minimo. Mi serve, voglio quello. Che siano vestiti, che siano oggetti, che siano viaggi, che siano ristoranti, che siano quello che è. Quindi non sta parlando di chi ha tanti soldi. Sta parlando di chi vuole più, che non è contento con il minimo. L'avidità del denaro, infatti, è la radice di tutti i mali. Avidità, voglio, a volte sono bravo, riesco a ottenere. Chi non è bravo non riesce ad ottenere, ma desidera. Ho visto un piccolo cosa che quello che camminava era invidioso di chi aveva la bici. Chi aveva la bici è invidioso di chi aveva la moto. Chi aveva la moto è invidioso di chi aveva una macchina. No? Semplice, economica. Chi aveva la macchina economica era invidioso di chi aveva la macchina più bella. E chi aveva la macchina più bella era invidioso di chi aveva la Ferrari. E lui era invidioso di chi aveva l'elicottero. Non importa quanto uno ha. Può essere invidioso della bici. Io non ce l'ho, non ho i soldi, ma sono invidioso. Quindi quando leggiamo questo, ah, ma io non voglio arricchirmi, tendiamo a correre a leggere la Bibbia così. No, il contesto è di essere contento con il minimo. Contento vuol dire non voglio di più. Non voglio di più. Non desidero di più. Io ho quello, mi basta quello. Allora, quindi il punto è che per tante persone cose materiali sono il tesoro. Cercano la gioia nelle cose materiali o quello che si può comprare, per le esperienze, i viaggi, ristoranti, gite, quello che voglio. Un altro tesoro per tanti è l'approvazione degli uomini. Che la Bibbia usa il termine approvazione, usa anche il termine la gloria degli uomini. Vogliamo che gli altri ci vedano bene, che ci vedano bravi, ci vedano belli, ci vedano intelligenti, ci vedano capaci, ci vedano santi. Ci teniamo tanto come ci vedono. Non vogliamo che ci vedano male. Per tante persone, quello che pensano gli altri è estremamente importante, è un grande tesoro per tante persone. Vediamo questo, come si vestono. Oh, qualche grigio. Devo coprire il grigio. Oh, questo. Oh, mi servono nuovi vestiti. Oh, non devo dire niente perché potrebbero vedermi male. Valuto tutto in base a cosa farà pensare gli altri di me. Questo senso di non voler essere visto male. Ci tengo tanto che mi vedano bene. E faccio tanto per essere visto bene. Ricordate al tempo dei giudei, di Gesù, che c'erano dei giudei capi, ma avevano capito, conoscevano le scritture, avevano capito, avevano creduto intellettualmente in Gesù. Egli è il Cristo, si vede, Egli è il Cristo. Leggo di loro, Giovanni 12, 42 e 43. Tuttavia, anche tra i capi, molti credettero in Lui, ma a motivo dei farisei, non lo confessavano per non essere espulsi dalla sinagoga, perché amavano la gloria degli uomini più della gloria di Dio. La gloria degli uomini. Volevano essere visti bene. E se avessero proclamato pubblicamente, noi crediamo in Gesù, espulsi dalla sinagoga, allora la società li vedono male. Quello no. Ricordate altri versetti che parlano di non vergognarci dell'Evangelo del Cristo e né di me suo servo, Paolo dice. Quindi l'approvazione degli uomini, voler farci vedere, è un grande tesoro per tanti, ma chi ha quello tesoro è lontano da Cristo. Poi un'altra categoria di tesoro è piaceri. Prima Giovanni 2, leggiamo di tre tipi di peccati. Leggo 2:15. Non amate il mondo, né le cose che sono nel mondo. Se uno ama il mondo, l'amore del Padre non è in lui. Perché tutto ciò che è nel mondo, la concupiscenza della carne, la concupiscenza degli occhi e la superbia della vita, non è dal Padre, ma è dal mondo. E il mondo passa con la sua concupiscenza, ma chi fa la volontà di Dio rimane in eterno. Qui esclude avere l'amore di Dio e amare le cose del mondo. Concupiscenza della carne, può essere sesso, può essere cibo, può essere pigrizia, voglio dormire sempre, voglio dare quello che mi sento di fare, concupiscenza della carne. Concupiscenza degli occhi, vedo e voglio, questo desiderio, voglio, cose. Oh, mi piace quell'orologio, mi piace quei vestiti, mi piace quella macchina, voglio. La carne concupiscenza carnale può comprendere esperienze, la gita, il viaggio, le vacanze, concupiscenza della carne. Concupiscenza degli occhi, vedo, voglio, e poi superbi della vita. Voglio vedermi grande e voglio che gli altri mi vedano così. Interessante. Quando Eva, la donna, fu tentata nel giardino, come vedeva l'albero? Leggo quello, Genesi 3, 1 a 6, voglio notare il versetto 6. Ora il serpente era il più astuto di tutte le bestie della campagna che l'Eterno Dio aveva fatto. E disse alla donna, ha Dio veramente detto, non mangiate di tutti gli alberi del giardino? E la donna rispose al serpente, del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Dio ha detto, non ne mangiate e non lo toccate, altrimenti morirete. Allora il serpente disse alla donna, voi non morrete affatto, ma Dio sa che nel giorno in cui mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, conoscendo il bene e il male. E la donna vide che l'albero era buono da mangiare, che era piacevole agli occhi e che l'albero era desiderabile per rendere uno intelligente. Ed ella prese del suo frutto, ne mangiò e ne diede anche a suo marito che era con lei ed egli ne mangiò. Avete visto? Vide che era buono da mangiare con concupiscenza della carne. Vide che era piacevole agli occhi, concupiscenza degli occhi, vedo e voglio. Vide che era desiderabile per rendere uno intelligente, superbia della vita. Vedete che questi sono gli stessi tre peccati che troviamo in 1 Giovanni 2? La grande maggioranza dei peccati sono legati a questi tre. Quanto è facile avere piaceri come peccati. E piaceri possono essere persone. È piacevole, questo lo so tanto bene, è piacevole una bimba, un bimbo che ha gioia a vederti, è piacevole? Quello è piacere, vivere per piacere. Allora, abbiamo parlato di cose maggiormente non buone come tesori, ricchezze, piaceri carnali, piaceri di cose che solo soddisfano la carne, ma anche cose buone, doni benedetti da Dio possono essere tesori. Esempio, negli anni io e Serena abbiamo conosciuto tante giovani donne che come tesoro volevano sposarsi. Mi ricordo anni fa a Bologna, la sorella di un'amica nostra, oh, per me il mio sogno è sposarmi, ma poi no, quello è il mio sogno, sposarmi. Cioè, era il suo sogno. E dico, guarda, sposarti e camminare insieme non è il traguardo, è un cammino insieme. Però per certe persone il sposarsi è il tesoro, desiderano quello. Più di quanto desiderano Cristo, se siamo onesti. Ho conosciuto parecchi, mi viene in mente uno, da 25 anni fa e di più, che il suo tesoro era avere un figlio e non venivano figli e lei era miserabile perché voleva un figlio, aveva un meraviglioso marito, aveva una vita piena di altre cose, no, voleva un figlio, era il suo tesoro. Ma questo vale non solo per chi non ha figli, vale anche per chi ha figli. Io posso ottenere il matrimonio, posso ottenere figli e sono il mio tesoro al posto di Cristo. Conosciamo una famiglia che hanno 10, 11 figli, quello che è, e questa donna, il suo tesoro era avere un neonato da curare, di allattare, perché aveva totale bisogno di lei. E quando lei ha passato la menopausa e sapeva che non poteva mai più avere bambini, è andato in crisi. Infatti il suo carattere è cambiato in modo non buono, si è allontanato da Dio, o meglio è diventato più visibile la sua condizione con Dio. Perché per lei il tesoro era bimbi, avere i bimbi. Quindi faceva più possibile, ma quando non era più possibile, strappare via il suo vero tesoro. In certi adulti il tesoro sono i nipoti. Per questi nonni, i loro nipoti, è la gioia più grande della vita. Vivono per quello, è la loro gioia. Per certi credenti, il tesoro è il servizio per Dio. Che sia tempo pieno, come me, che sia solo qualcosa che fanno. Servire il Signore, evangelizzare, insegnare, quello che è, diventa il tesoro. Più veramente di quanto vale Cristo per loro. Allora, stiamo parlando di tesori. Che cos'è un tesoro? Abbiamo usato esempi di tesori, ma cosa intendiamo con tesoro? Il tesoro, se viene detto, se viene riconosciuto o no, il tesoro è quello che ti è più prezioso. È quello che per te ha più grande valore nella vita. Non che tu valuti, sì, questo ha più grande. Quasi nessun credente direbbe i piaceri della carne sono il mio più grande tesoro, o il mio ministero, o i miei nipoti, o il mio matrimonio, o i viaggi. Quasi nessuno direbbe questo, ma è la realtà. Il tesoro è quello che mi è di più grande importanza, quello che pensano gli altri, e dove cerchi la tua gioia. Anche se non riesci a ottenere, ma è dove cerchi la tua gioia. Si sacrifica per ottenere il tesoro. Si trascura le persone e le cose e anche Dio per ottenere il tesoro. Un tesoro può avere vero valore in sé, anche grande valore. O un tesoro può avere nessun vero valore in sé. Un tesoro può avere valore anche se non è il mio tesoro. O un tesoro può avere nulla di valore. Il valore è quello che do. Ho letto di un uomo che aveva collezionismo di lattine di birra. Aveva 75.000, se ricordo male, e aveva da 125 paesi del mondo. Lui si dedicava, trascurava la famiglia, assolutamente trascurava Dio, la moglie, i figli, tutto per cercare lattine di birra. Allora, se uno dà a me questa grande collezione, io lo dico, dove, come posso disfarmene? È spazzatura per me, per lui era un tesoro. Quindi tesoro non vuol dire che ha valore in sé. I tesori delle cose che Dio ci dà o che il mondo ci offre non possono comprare quello che vogliamo. I veri tesori possono darci vera pace. Penso a quella giovane donna, quasi 40 anni fa, che voleva sposarsi. Il matrimonio vuol dire, ah, tu sei sposata, hai sempre gioia e pace perché sei sposato. Funziona così. Posso chiedere a qualunque persona sposata e si sa, no. Figli, sempre fonte di gioia. Nipoti, sono piccoli, carini, ma poi diventano grandi, prendono una brutta via, ti danno gioia. Soldi, lasciamo stare. I soldi possono portare vera gioia, possono dare la vera vita. Piaceri danno soddisfazione al momento, ma poi finisce l'esperienza. In realtà, per quanto i piaceri possano portare una soddisfazione carnale, vivere per i piaceri, e piaceri buoni, porta problemi. Se i genitori vivono per la famiglia, questo è il loro tesoro, una bella vita di famiglia, quindi fanno gite, vacanze, fanno belle cose insieme, sempre godendosi come famiglia, non hanno Cristo come tesoro, anche se sono credenti. Perciò stanno seminando male e non porterà bene. Stanno seminando carnalmente in qualcosa che in sé è buono e porterà tanto, tanto male. Questo può essere coppie che ho conosciuto, che per loro il matrimonio era tesoro. Ho conosciuto varie famiglie che non vedevano l'ora per i figli di crescere, di uscire, così potevano godersi e fare cose piacevoli insieme e amavano la vita insieme. Che menzogna, che offesa a Dio. Non era un rapporto benedetto da Dio. Qual è il tesoro giusto di avere? Chiaramente ci sono tesori peccaminosi. Un uomo che tesoro avere donne, certamente è pienamente peccato. Uno che ha piaceri in esperienze peccaminose, certo. Ma ho detto anche tesori che sono cose in sé buone, doni da Dio, possono essere tesori sbagliati. Il matrimonio è peccato avere il matrimonio come tesoro. Figli, nipoti, il ministero. Cosa ci insegna Dio? Nella Bibbia, Dio ci insegna che il nostro tesoro non dovrebbe essere nulla che appartiene al mondo, compreso le cose buone. Ma quindi comprende nessuna cosa carnale, ma neanche le benedizioni che vengono da Dio. L'unico tesoro giusto è uno, è Dio stesso. Troviamo questo ripetutamente, leggo Salmo 73, 25 e 26, questo è per ogni vero credente. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Non desidero altro. Non mi aggrappo al mio matrimonio, non mi aggrappo ai miei figli, non mi aggrappo ai miei nipoti, non mi aggrappo al mio ministero. E quanto di meno mi aggrappo a tutte le cose che il mondo offre. Questo è l'unico cuore che è benedetto. Salmo 16, 11 e Salmo 43, 4 vi leggo. Tu mi mostrerai il sentiero della vita, c'è abbondanza di gioia alla tua presenza, alla tua destra vi sono delizie in eterno. Allora verrò all'altare di Dio, al Dio che è la mia gioia e il mio giubilo, e ti celebrerò con la cetra. Oh Dio, Dio mio. Ho detto prima che tesoro è dove cerchiamo la nostra gioia. E la Bibbia ci insegna di cercare la gioia nel Signore solo. Rallegratevi, gioite, dove? Del continuo, dove? Rallegratevi, gioite nel Signore, nel Signore. Dio è geloso e vuole essere il nostro unico vero tesoro. Forse il brano più potente che parla di questo è Filippesi 3. Prima della sua conversione a Cristo, l'Apostolo Paolo era un uomo di Dio. Paolo era un uomo di Dio, totalmente impegnato nell'opera di Dio. Il tesoro di Paolo non era nulla delle cose del mondo. Paolo viveva per il regno di Dio in base a quello che egli capiva dalle Scritture. Si poteva dire che Paolo, prima della sua conversione, era estremamente spirituale, dedicato totalmente a Dio. Era focalizzato su quello che lui capiva di essere il regno di Dio. Ma poi Paolo ha conosciuto Gesù Cristo. Ha capito quello che ognuno di noi, che è un vero credente, deve capire. Ci può esistere un solo tesoro. Non possiamo avere più di un tesoro, perché il tesoro è quello che tu vuoi più di qualsiasi altra cosa e dove tu cerchi la tua gioia. Non è che io sono credente, ma cerco gioia nel mio matrimonio. Certo sono credente, ma qui c'è la mia gioia. Allora, Cristo non è la mia gioia. Voglio leggere Filippesi 3, quello che Paolo, uomo di Dio, dichiara. Ricordate che essere un giudeo fedele a Dio, impegnato totalmente per Dio, era la sua passione, era il suo guadagno. Impegnandosi più di tutti gli altri, Paolo confidava nella sua carne, nel suo impegno immenso per Dio. Ma tutto è cambiato quando ha conosciuto Gesù Cristo. Ascoltiamo le parole di Paolo. Per il resto, fratelli miei, rallegratevi nel Signore. Per me certo non è gravoso scrivervi le stesse cose, e per voi è una sicurezza. Guardatevi dai cani, guardatevi dai cattivi operai, guardatevi da quelli che si fanno mutilare. I veri circoncisi, infatti, siamo noi che serviamo Dio nello Spirito e ci gloriamo in Cristo Gesù e non ci confidiamo nella carne. Benché io avessi di che confidare anche nella carne, se qualcun altro pensa di poter confidare nella carne, io ancora di più. Sono stato circonciso all'ottavo giorno. Sono della nazione di Israele. Sono della tribù di Beniamino, ebreo di ebrei. Quanto alla legge, fariseo. Quanto allo zelo, persecutore della Chiesa. Quanto alla giustizia che è nella legge, irreprensibile. Ma le cose che mi erano guadagno, quelle ho ritenute una perdita a causa di Cristo. Anzi, ritengo anche tutte queste cose essere una perdita di fronte all'eccellenza della conoscenza di Cristo Gesù, mio Signore, per il quale ho perso tutte queste cose e le ritengo come tanta spazzatura per guadagnare Cristo e per essere trovato in Lui, avendo non già la mia giustizia che deriva dalla legge, ma quello che deriva dalla fede di Cristo, la giustizia che proviene da Dio mediante la fede, per conoscere Lui, Cristo, la potenza della sua risurrezione e la comunione delle sue sofferenze, essendo reso conforme alla sua morte, se in qualche modo possa giungere alla risurrezione dai morti. Non che io abbia già ottenuto il premio, o sia già arrivato al compimento, ma proseguo per poter afferrare il premio, poiché anch'io sono stato afferrato da Cristo Gesù. Fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa. Dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, prosegue il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. Quanto siamo perfetti, abbiamo dunque questi pensieri. E se voi pensate altrimenti in qualche cosa, Dio vi rivelerà anche questo. Ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. Questo è per ogni vero credente. Paolo dice in 16, e la parola: ma al punto in cui siamo arrivati, camminiamo secondo la stessa regola, conducendoci in pieno accordo. C'è una via per ogni vero credente, è di considerare tutto spazzatura per conoscere Cristo di più, per guadagnare più di Cristo, per conoscere l'eccellenza di Cristo, per conoscere la potenza della risurrezione di Cristo, per conoscere la comunione delle sue sofferenze. Notate in 13-14 che c'è un solo tesoro per Paolo quando dichiara: fratelli, non ritengo di aver già ottenuto il premio, ma faccio una cosa, dimenticando le cose che stanno dietro e protendendomi verso le cose che stanno davanti, proseguo il corso verso la meta, verso il premio della superna vocazione di Dio in Cristo Gesù. E poi Dio guida Paolo a dichiarare in versetto 17: siate miei imitatori, fratelli, e considerate coloro che camminano così, secondo l'esempio che avete in noi. Io ho un unico tesoro. Tutto il resto è come spazzatura per me. Una cosa faccio: guardo a Cristo, imitatemi. Imitatemi. Questo è Dio che ci sta parlando. Questo è quello che abbiamo letto in Salmo 73, 25 e 6. Chi ho io in cielo fuori di te e sulla terra, io non desidero altri che te. La mia carne e il mio cuore possono venire in meno, ma Dio è la rocca del mio cuore e la mia parte in eterno. Avere qualunque altro tesoro, anche cose buone, è un grande, grande peccato. Quanto è facile avere tesori di cose buone che non è Cristo. Certo, può essere così carnale, concupiscenza degli occhi, concupiscenza della carne, superbia della vita, l'approvazione degli uomini che è superbia della vita. Ma come essere, può essere la salute, può essere il matrimonio, può essere il figlio, i figli, può essere i nipoti, può essere un ministero. Che cosa succede? Questo è importante. Questo è il nocciolo del sermone. Che cosa succede se qualcosa non Cristo è il mio tesoro? Una cosa buona. Prima, quella cosa diventa un idolo per me. Diventa un idolo. Non è più una benedizione, mi ostacola da avere Cristo. Una cosa che è un dono da Dio mi ostacola ad avere Cristo. Se il nostro tesoro è servire il Signore, per me è tempo pieno, ma può essere che uno ama evangelizzare o insegnare o fare qualcos'altro per il Signore. Quindi questo vale servire il Signore, qualunque modo. Se quello è il tuo tesoro, non è una benedizione. Perché non lo stai facendo più per Cristo. Pur facendo il nome di Cristo, pur sacrificando, pur facendo più di tutti, pur ricevendo tanti apprezzamenti per quello che fai, non è per Cristo. È per soddisfare la carne, è per trovare la gioia nel servire, non in Cristo. E quello non porta gloria a Dio. Quello mi allontana da Dio. Io sono un pastore, io predico, do cura pastorale, i miei sermoni sono in internet, che importa? Se il mio ministero è il mio tesoro, allora Cristo non è il mio tesoro e questo produce un bruttissimo frutto. In Filippesi 1, Paolo era a Roma in catene e parlava di coloro che evangelizzavano per invidia e contesa. Cristo non era il tesoro. Evangelizzavano, si sacrificavano perché volevano superare Paolo. Ma Cristo non era il loro tesoro e perciò non avevano la gioia di Cristo e la pace di Cristo. Non avevano comunione con Cristo. Se uno evangelizza perché vuole farsi vedere come bravo, vuole vedersi, guarda quanto serve il Signore evangelizzando, evangelizza tanto e spiega bene l'Evangelo, Cristo non è il suo tesoro e lui perde la benedizione e lui non avrà la ricompensa perché non lo sta facendo per Dio. Forse Dio salverà persone, ma lui non ne avrà la ricompensa. Però torno a me. Sono pastore. Se Cristo non è il mio tesoro, posso aiutare altri ad avere Cristo come tesoro? Pensate, io posso predicare, insegnare, dare consulenza, giusto, sano, biblico, ma se Cristo non è il mio tesoro, Posso aiutare altri a vedere Cristo come tesoro? No. Io ostacolerò gli altri a vedere Cristo come tesoro. Io divento uno strumento di Satana. E le persone che cercano di vedere come Cristo, in Cristo il tesoro, vedendo me come esempio, ascoltandomi, sentendo il mio cuore dove Cristo non è tesoro, saranno allontanati da avere Cristo come tesoro. E se gli uomini, oh guarda che grande uomo, guarda quanto si sacrifica, io sto allontanando le persone da vedere Cristo. Questo mi spaventa. E questo mi fa capire quanto è importante che prima di ogni ministero Cristo sia il mio tesoro. E di Signore, quando tu vuoi togliermi il ministero, va bene. Infatti io dico, Signore, io accetto se mi togli la salute, la moglie, tutte le persone preziose, il ministero, tutto. Non importa, io ho Cristo. E io mi predico questo. Un marito che trova la moglie come tesoro e vuole sempre fare con la moglie e legge la Bibbia con lei e pregano insieme, ma lei è il suo tesoro. Può aiutare lei a vedere Cristo come tesoro? Non è il tesoro di lui? Lui ostacola lei a vedere Cristo come tesoro. Che triste. Il matrimonio, il ministero può essere un idolo se è il mio tesoro. Il matrimonio può essere un idolo se è il mio tesoro. Genitori possono avere i figli, la vita di famiglia come idolo se è il tesoro. E poi cosa fanno i genitori con i figli? Abbiamo parlato del ministero, abbiamo parlato del matrimonio. Genitori che portano, leggono la Bibbia, fanno tutto, ma Cristo non è il loro tesoro. Stanno trasmettendo Cristo come tesoro? Stanno ostacolando i figli da vedere Cristo come tesoro. Nonni con nipoti, se Cristo non è il loro tesoro, trascinano i nipoti lontano da Cristo. Amicizia, certe persone sposate o single possono avere un'amicizia, oh quanto amo stare con lui, con lei, sai, due donne, due uomini, ma se diventa un tesoro, aiutano quella persona a vedere Cristo come tesoro? Ostacolano. Noi possiamo essere strumenti di Satana. Se abbiamo qualcosa che è un dono di Dio, un matrimonio, figlio, nipote, amicizia, ministero, se diventa il nostro tesoro, perché noi stiamo trascinando le persone a seguire Dio, ma non averlo come tesoro. E questo è grave. Questo è gravissimo. Ed io divento uno strumento di malvagità, perché il fatto che tu ami passare il tempo con me, oh io amo stare con Pastore Marco, se Pastore Marco non sta vedendo Cristo come tesoro, io ti ostacolo da vedere Cristo come tesoro. Io, sapete, voi, amo bambini, da una vita amo bambini. Ma se i bambini amano stare con Marco, perché Marco mi ama, è divertente con Marco, lui mi fa tante cose, ma se io non trasmetto Cristo non come dovere, perché è il mio tesoro, io trascino questi bimbi o bambini o ragazzi, dipende dall'età, lontano da Cristo. Io vivo con questa realtà nel mio ministero e nei miei rapporti. E so che io posso fare del male. E faccio del male se Cristo non è il mio tesoro. Ma non solo. Se Cristo non è il mio tesoro, posso avere la vera gioia? Posso? Io cerco la gioia nel ministero? Non mi dà la vera gioia, non mi dà la vera pace. Solo Cristo mi dà quello. Oh, che possiamo noi, certo, vedere di non essere trascinati da tesori carnali. Piaceri, viaggi, ristoranti, acquisti, approvazione degli uomini, così carnali. Assolutamente. Ma neanche da cose buone. Neanche da cose buone. Oh, che Cristo, oh, che possiamo vedere il valore di Cristo. Ho una vita mega ricca, una moglie meravigliosa, ho persone che mi circondano, che mi amano tantissimo, ho un ministero dove vedo Dio operare grandemente in persone. Non mi manca, non sono ricco per niente, ma non mi interessa niente. Non mi manca nulla del necessario. Ho una bella vita al momento. Ma sarò contento e gioioso se perdo tutte queste cose? Oppure mi viene in mente, oh, questa è la mia gioia, parlando non di Cristo, ma del ministero, o del matrimonio, o le persone, o qualcos'altro. Allora è un idolo, è un ostacolo da Cristo. Io prego che lo Spirito Santo guiderà ciascuno con umiltà, perché solo se siamo a riconoscere se abbiamo idoli. E capire se io ho un idolo, che sia un ministero o che sia una persona, io danneggio quell'idolo. Se io ho un idolo, il mio ministero, sei un idolo per me, io danneggio, perché io trascino le persone lontano da vedere Cristo come tesoro. Se io innalzo il matrimonio, o figli, o nipoti, o amicizia, nel mio cuore più importante in verità di Cristo, io trascino quelle persone che dico di amare lontano da Cristo. Non è vero amore. Oh, che possiamo vedere Cristo, essere presi di Cristo, poi amarci, poi buttarci nel servire Dio, poi investire gli uni negli altri, ma non come tesoro. Oh, che Cristo sia il nostro tesoro, perché Egli, e solo Egli, è degno. Oh, che possiamo dire quello che dice Paolo, ritengo tutto spazzatura per guadagnare Cristo. Preghiamo. Oh Padre, Padre Santo e Glorioso, il fatto è che per merito, se posso dirlo così, nessuno potrebbe avere Cristo come tesoro, perché per merito siamo peccatori e i nostri peccati ci separano da Te. Ed è per quello che tutte le persone senza Cristo hanno come tesoro qualcosa del mondo. Ma tutto quello che appartiene al mondo, anche le cose buone, ci saranno strappate via. Lasceremo tutto quello che appartiene a questo mondo, i rapporti, le persone preziose a noi, il ministero, tutto. Tu sei un Dio geloso e vuoi che tu sei il nostro unico tesoro in Gesù Cristo. E tu sai che abbiamo peccato contro di Te e spesso ti serviamo, ma non perché tu sei il nostro tesoro. Oh Padre, perdonaci, mostraci il nostro peccato, mostraci l'inganno del nostro cuore, mostraci il danno che facciamo a noi stessi e alle persone che diciamo di amare, quando sono il nostro tesoro. Io per primo voglio questo, voglio vedere questo grave pericolo. Non voglio svolgere il ministero come il mio tesoro, perché poi trascino le persone da non avere Cristo come tesoro. Proteggimi da questo grave peccato. Aiutaci a vedere Cristo, ti prego. E poi, vedendo Cristo, di poter dire come Paolo, imitate me, perché Cristo è tutto per noi. Concedeci questo, opera in noi, facci vedere quello che dobbiamo abbandonare, quello che dobbiamo confessare per avere più di Cristo. Ti prego nel nome di Gesù Cristo. Amen.
Preghiamo che questo insegnamento ti sia stato di aiuto e di incoraggiamento. Per altri insegnamenti visita il sito www.aiutobiblico.org o www.veravita.org. Che Dio ti benedica facendoti vedere più di Gesù Cristo.